Si sono concluse le votazioni nelle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson per l'annessione di questi territori alla Russia. I risultati dei referendum, almeno i risultati dichiarati dei referendum, sono abbastanza prevedibili e plebiscitari, ma ci sono molti dubbi, o più che dubbi, forse certezze, sulle modalità con cui si sono svolte le votazioni. Intanto un'esplosione apre una voragine nei gasdotti Nord Stream 1 e 2, disperdendo il gas nel Mar Baltico. Si tratta quasi sicuramente di un attacco pianificato, ma da parte di chi? In Iran, invece, si sono superati i 10 giorni di proteste, proteste che non accennano a scemare e che sono iniziate in seguito all'uccisione da parte della polizia di una ragazza accusata di non indossare correttamente il velo. Infine, parliamo anche degli sconvolgimenti interni ai due partiti in Italia che hanno perso le elezioni, o perlomeno le hanno perse rispetto alle aspettative, la Lega e il PD. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 28 settembre 2022 e questa, come sempre, è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Lo so che siamo tutti un po' presi con questa storia delle elezioni, però insomma sono già 2 giorni che parliamo, 2 giorni di fila che parliamo solo di questo e non è che nel mondo non stiano succedendo altre cose. Ad esempio, in 4 regioni ucraine occupate dalla Russia o governate da governatori filorussi, si sono appena concluse le votazioni per i referendum che riguardano l'annessione degli stessi territori alla Russia. I territori sono quelli che vi dicevo prima nel sommario: sono Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. E i referendum erano stati annunciati in realtà mesi fa e sono stati infine realizzati. Con le urne, se così si possono definire, che sono state aperte dal 23 settembre fino a ieri sera, ovvero il 27 settembre. E i primi risultati diffusi proprio ieri dalle commissioni elettorali locali, e commissioni elettorali che sono espressione dei governi appunto filorussi, sono piuttosto plebiscitari. Parliamo fra il 97 e il 98% dei votanti che si sarebbero espressi a favore dell'annessione della Russia, annessione alla Russia delle 4 regioni ucraine occupate appunto dall'esercito di Mosca. Ovvio è che sono in molti a mettere in discussione la validità di questo voto, le cui modalità non sembrano essere state proprio, per così dire, libere e rilassate. In alcune città sono stati installati dei seggi mobili, ma pare che il grosso del voto, almeno nei primi giorni, sia avvenuto porta a porta, quindi con dei funzionari elettorali che si presentavano casa per casa, accompagnati da 2 soldati armati. E il voto fatto in questa modalità non era appunto esattamente né libero né segreto, anche perché le persone erano spesso costrette a votare davanti ai funzionari e ai soldati, e in alcuni casi le urne erano persino trasparenti. Questo almeno ovviamente sono quello che riportano i media occidentali, che però riportano un bel numero di testimonianze di persone che dichiarano queste cose. E insomma, e ovviamente quindi chi votava era soggetto a forti intimidazioni, con varie persone che hanno testimoniato di essere state costrette a votare sotto la minaccia delle armi. Ieri, martedì, sono stati aperti anche dei seggi elettorali più tradizionali, ma niente comunque lasciava presupporre che anche all'interno di questi seggi le votazioni si svolgessero in maniera corretta. Ora, che succede adesso? Succede che la situazione a livello geopolitico si complica un po', perché da una parte abbiamo Putin che molto probabilmente approfitterà dell'esito, vero o falso che sia, di questi referendum per dichiarare le 4 regioni parte della Federazione Russa. Ci si aspetta una sua dichiarazione in questo senso fra il 4 e il 10 ottobre. Questa cosa però ha un'implicazione non da poco, perché la Russia prevede l'uso del cosiddetto nucleare tattico, che sono armi nucleari a minore intensità rispetto invece al nucleare strategico, che sono le armi più devastanti, per scopi difensivi, e le 4 regioni dopo l'annessione diventerebbero, dal punto di vista della Russia, territorio russo e quindi potrebbero fornire un'eventuale scusa per l'utilizzo di armi nucleari contro l'Ucraina, che a quel punto si trasformerebbe nell'invasore. È ovvio che è una farsa, che è un gioco delle 3 carte, ma è una di quelle manovre formali che poi spostano gli equilibri e aprono la porta a nuovi scenari. Tant'è che Lavrov si è affrettato ad offrire protezione ai futuri probabili territori russi, quelli appunto che abbiamo nominato prima, ventilando anche l'ipotesi dell'utilizzo delle armi nucleari. Insomma, nella migliore delle ipotesi, l'annessione dei territori darà al governo russo la possibilità di usare il nucleare come spauracchio, anche senza fare seguito alle dichiarazioni, nella peggiore di arrivare a usarlo davvero. Dall'altra parte, buona parte dei paesi occidentali si sono affrettati a dire che non riconoscono e non riconosceranno il risultato del referendum e quindi di conseguenza non daranno neanche validità alla minaccia russa. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha persino detto che questi referendum violano i trattati internazionali. E quindi, insomma, la situazione continua ad evolversi sul fronte russo-ucraino e continua a alimentare nuove tensioni. Nel frattempo, ieri è successo anche un altro fatto grosso legato ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, ovvero quei gasdotti che riforniscono di gas russo l'Europa. In pratica, al momento ci sono grandi quantità di gas che si stanno riversando nel Mar Baltico a causa di tre distinte perdite sui gasdotti, appunto Nord Stream 1 e 2. A quanto pare le perdite sono dovute a delle esplosioni, visto che i sismologi svedesi e danesi hanno segnalato due forti picchi di attività sottomarina nella giornata di ieri e un sismografo dell'isola danese di Bornholm, vicino al luogo dove si sono verificate le perdite, ha appunto registrato queste grandi scosse, violente scosse, che però non sembravano di natura, ad esempio, tipo un terremoto, perché non erano state né precedute né seguite da scosse minori, come invece avviene negli eventi sismici. E quindi la dinamica fa pensare a un sabotaggio e vari governi, fra cui quello tedesco e quello finlandese, hanno aperto delle indagini. Le stesse fonti governative, però, hanno lasciato intendere che ci sono ancora parecchi dubbi su chi sia l'autore di questo attacco, se la Russia o l'Ucraina o magari qualche alleato dell'Ucraina. Nel caso si trattasse della Russia, si tratterebbe di un cosiddetto attacco false flag, ovvero di quelli che si fanno per far ricadere la colpa sugli avversari. Nel caso invece siano stati gli ucraini, l'obiettivo potrebbe essere stroncare le esportazioni russe di gas e farlo però alle spese, insomma, sulla pelle degli alleati europei, nonché del clima. Vabbè, quello è un altro discorso, ora lo vediamo. Comunque, ancora non si capisce di che entità sia il danno, se tale da compromettere completamente il funzionamento del gasdotto oppure no, e insomma sappiamo ancora poco. Così come sappiamo poco della quantità di gas fuoriuscita, cosa che è molto grave perché il metano, quando viene disperso, ha un potere climalterante fortissimo, fino a 80 volte quello della CO2, sebbene sia un po' più volatile, quindi tendenzialmente resti meno in atmosfera. Subito comunque gli Stati Uniti si sono detti disposti ad aiutare l'Europa, non hanno specificato come, ma sembra abbastanza sottinteso che l'idea sia quella di vendere maggiori quantità del loro gas ai paesi europei. Va bene, chiudiamo qui gli aggiornamenti dal fronte russo-ucraino e passiamo all'Iran, un altro paese dove sicuramente la situazione non è tranquilla, stanno succedendo tante cose e noi ce le siamo perse, un po' perché la settimana scorsa eravamo in Sicilia, un po' perché ci sono state le elezioni, e quindi facciamo un po' un recupero di quello che sta succedendo. Ci sono proteste sempre più vive contro la cosiddetta teocrazia, soprattutto da parte delle donne. Le proteste sono iniziate il 16 settembre, quando Mahsa Amini, una donna di 22 anni, è morta in carcere a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo. Sulla sua morte ci sono varie versioni, ma sembra abbastanza probabile che sia stata uccisa proprio dalla polizia mentre era in stato di fermo. È un evento atroce, successo probabilmente altre volte, ma che questa volta, per via di quei meccanismi sottili che regolano le nostre complesse società, ha scatenato una reazione a catena che sta travolgendo il regime di Teheran. Il giorno stesso, spiega il Post, sono iniziate le proteste contro la polizia e il regime, ritenuti responsabili della morte di Amini in molte città, e sono proseguite fino ad oggi. L'Iran, per chi non lo sapesse, è una repubblica teocratica, ovvero in cui il potere politico e il potere religioso tendono a coincidere. Ha una struttura istituzionale in realtà abbastanza complessa, in cui ci sono una serie di pesi e contrappesi per bilanciare il potere. Ma la figura di gran lunga più importante e potente è la cosiddetta guida suprema o guida della rivoluzione, che è una figura introdotta nel 79, anno della rivoluzione iraniana, e ricoperto fin qui da sole due figure. L'Ayatollah Khomeini e il suo successore Ayatollah Ali Khamenei, che pensate è entrato in carica, non so se dice in carica, comunque ha iniziato a ricoprire quel ruolo nell'89 e è tuttora appunto in carica. Perché non si dovrebbe dire in carica? Vabbè. Comunque, Khamenei adesso non è solo la guida suprema, ma è anche il rappresentante massimo dell'ala più intransigente del regime iraniano. E ecco, proprio Khamenei è stato il principale bersaglio dei e delle, soprattutto manifestanti, che hanno lanciato, scusate, pietre, incendiato automobili, edifici e cartelloni pubblicitari per strada, intonando il coro "Morte al dittatore". E indovinate un po', il dittatore è proprio Ali Khamenei. Un altro slogan molto usato è "Donne, vita, libertà", a testimonianza del fatto appunto che stanno partecipando moltissime donne a queste proteste. E uno dei gesti di protesta più ripetuti è stato quello di togliersi il velo e in alcuni casi addirittura bruciarlo in mezzo di strada in dei falò improvvisati. Altre invece sono tagliate pubblicamente i capelli in segno di protesta. La repressione del governo è stata durissima, la polizia in assetto antisommossa ha sparato proiettili di gomma e proiettili veri anche, ha usato manganelli e scatenato i cannoni ad acqua, ha sparato verso le finestre di casa rompendo i vetri e poi lanciando i lacrimogeni negli appartamenti. Riporta ANSA che alla decima notte di disordini gli arresti sono stati 1200, cioè sono arrivati a 1200, e i manifestanti uccisi sono ben 76, stando almeno a quanto riporta il gruppo Iran Human Rights. Inoltre, il Committee to Protect Journalists e Reporters Senza Frontiere, sono insomma due organizzazioni indipendenti abbastanza conosciute, hanno denunciato che sono stati fermati anche 18 giornalisti. Fra questi ci sono Niloufar Hamedi, che ha visitato l'ospedale dove Mahsa Amini era in coma e quindi ha contribuito ad allertare l'opinione pubblica mondiale sulla sua sorte, e la fotoreporter Yalda Muayeri, che è stata insomma diventata famosa nel 2019 grazie alla foto iconica delle proteste, una delle più famose che avrete visto sicuramente in giro. Tuttavia, le proteste non si sono spente nonostante la repressione del regime e anzi sono cresciute di intensità dopo l'uccisione domenica di Hadith Nayafi, che è una ragazza che anche lei è diventata iconica, famosa, per il gesto di legarsi i capelli in una coda prima di tuffarsi in mezzo alle proteste in piazza, e sembra che sia stata uccisa appunto da una serie di proiettili da parte della polizia, anche se si rincorrono voci sulla possibilità che quella donna con i capelli legati, appunto diventata un po' il simbolo delle proteste, non fosse effettivamente Hadith Nayafi, ma fosse un'altra persona. Comunque, attualmente le proteste più dure e intense si stanno tenendo soprattutto nel Kurdistan iraniano, che è la regione da cui proveniva Amini, la ragazza uccisa inizialmente, e in cui le manifestazioni si sono trasformate anche in una rivolta contro le discriminazioni che da tempo il regime, come tanti altri regimi della zona, attua contro la minoranza curda. Come reagisce il governo? Abbiamo parlato della repressione molto dura, ma il governo in realtà ha organizzato anche un'altra contromossa. Infatti, stando a un articolo di Al Jazeera, il regime sta, non proprio dichiaratamente, ma quasi, organizzando delle contromanifestazioni a sostegno del regime teocratico, ovvero di se stesso. Queste contromanifestazioni sono caratterizzate da un forte simbolismo religioso, in segno anche di denuncia dei gesti provocatori delle manifestazioni, quelle vere, insomma, quelle iniziali, in cui a quanto pare sono state bruciate copie del Corano e bandiere iraniane, e quindi per distaccarsi da questa simbologia viene rinforzato il simbolismo religioso nelle manifestazioni pro-governative. Uno degli argomenti più ripetuti dai sostenitori del governo è il fatto che ci sarebbe il sostegno di potenze straniere, in particolare degli Stati Uniti, dietro alle proteste, il che è anche plausibile, dato che gli Stati Uniti spesso cavalcano i movimenti sociali interni ai paesi che considerano ostili, ma sono manifestazioni troppo grandi per immaginare, come vuol far credere il governo di Teheran, che siano state create a tavolino, mentre è più credibile pensare che gli Stati Uniti le stiano in qualche modo appoggiando o magari persino finanziando, ma non ho fonti per dire questo, è solo una lettura di quanto riportato nell'articolo di Al Jazeera. Ovviamente, a differenza delle manifestazioni vere, scrive ancora l'articolo, I raduni a favore del regime godono del pieno sostegno della polizia e delle forze di sicurezza e sono ampiamente coperte dalla televisione di Stato e dai media, mentre le proteste antigovernative sono ignorate dai media e vengono disperse dalle forze di sicurezza. Ad ogni modo, il presidente iraniano, l'ultraconservatore Ebrahim Raisi, ha fatto capire molto chiaramente di non essere intenzionato a cambiare approccio e di volere continuare a reprimere le proteste con l'obiettivo di annullarle. Anche qui ci teniamo aggiornati, vediamo che cosa succede in Iran. Va bene, torniamo a parlare brevemente del voto di domenica, in particolare di quello che sta succedendo all'interno degli schieramenti dei partiti usciti sconfitti, almeno rispetto alle previsioni, dalle votazioni, ovvero il PD e la Lega. Nel PD è già iniziato il toto candidati per sostituire Enrico Letta come segretario del partito. Ha aperto le danze Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, che ha minacciato l'establishment di mandare all'aria il sistema delle correnti che ormai regola il partito da 15 anni, praticamente dalla sua nascita, e che di fatto relega il potere decisionale all'interno del Partito Democratico nelle mani sempre più o meno delle stesse persone, ovvero i capi corrente. Vi dico i loro nomi, li avrete sentiti, ma forse non sapete com'è strutturato internamente il PD. Ci sono queste quattro correnti principali: c'è Dario Franceschini, leader di Area Dem, c'è Andrea Orlando a capo di Dems, c'è Lorenzo Guerini e Luca Lotti a capo di Base Riformista e infine c'è Matteo Orfini alla guida dei Giovani Turchi, l'ala più di sinistra del partito. Tra l'altro, piccola nota a margine, ieri Daniel Tarozzi, direttore responsabile Italia che Cambia, commentava nel commentare le elezioni che la probabile prima premier donna in Italia è espressione della destra. Ecco, nel PD non c'è neanche una capocorrente donna, quindi figuriamoci un po'. Comunque, pare che la sparata di Bonaccini abbia mandato in agitazione i capi corrente che, per correre ai ripari, hanno proposto, o perlomeno pare abbiano proposto, come candidata, questa volta sì una donna, e niente poco di meno che la faccia pulita, ecologista e di sinistra del partito, Elly Schlein, che è fra l'altro la vice di Bonaccini, vicepresidente dell'Emilia-Romagna, e che però del PD non ha neanche la tessera dal 2016, quindi da dopo il Jobs Act. E quindi insomma una candidatura un po' strana, arrivata quasi dall'esterno, e poi di lì in poi è stato un po' tutto un fioccare di candidature, da Antonio De Caro a Paolo De Micheli allo stesso Orfini, e insomma si è aperta la bagarre interna al Partito Democratico e staremo a vedere cosa succede. Anche nella Lega non tira una bella aria, tira aria di tempesta. Dopo che già domenica nella votazione il padre fondatore del partito, Umberto Bossi, è rimasto clamorosamente fuori dal Parlamento, ieri ci ha pensato invece Giorgia Meloni a dare un'altra spallata al carroccio, facendo sapere che non ci sarà posto per un ruolo centrale di Matteo Salvini nel governo, visti i risultati. La notizia ha alimentato le voci di chi vuole Salvini lasciare la leadership del partito e in particolare dei due governatori della Lega più in vista, ovvero il governatore del Veneto, Luca Zaia, e quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Va bene, dovremo parlare di tante altre cose, ma non facciamo in tempo, abbiamo già sforato, 10 minuti ormai non ci provo più nemmeno, ma insomma siamo abbondantemente fuori tempo massimo. Io perciò vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker, Spotify, di Telecambia, nonché sulla pagina Rassegna Stampa di telecambia.org, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.